La rivista.
È l'ultimo appuntamento di questa nostra mattinata, poi alle 9, come sapete, lasciamo lo spazio ai reportage. Questa mattina ci occupiamo di Olimpiadi dal punto di vista storico, con un confronto tra le classiche Olimpiadi e le Olimpiadi moderne, ma questo è lo spazio della rivista. Ogni tanto andiamo a leggere una bellissima rivista che dà tutta una serie di indicazioni estremamente interessanti sotto il punto di vista, in modo particolare, della didattica nelle scuole medie superiori, nei licei, su come approcciare la letteratura, come insegnarla, quali tipi di questioni porsi, la letteratura e noi. È un bellissimo sito, una bellissima rivista di riflessione da questo punto di vista, e abbiamo trovato un articolo di Massimo Muraglia, che intanto saluto perché è collegato con noi in diretta questa mattina. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, Maurizio Muraglia.
Muraglia, mi perdoni, che firma un articolo intitolato Donne che salvano uomini, la Beatrice Dantesca. Maurizio Muraglia si occupa da tempo di Dante, documentando la propria attività attraverso interventi, seminari, pubblicazioni. È un esperto di questioni educative e didattiche, sulle quali interviene presso riviste specializzate. E questo articolo, mi permetto, professore, di iniziare leggendo le primissime righe, in modo da entrare, insomma, nel merito della questione. Beatrice inattuale, lei parte con questa domanda: nell'immaginario scolastico, ma anche nell'immaginario culturale, il personaggio dantesco di Beatrice non riveste lo stesso appeal di una donna come Francesca da Polenta, che ha alimentato non soltanto infinite discussioni in classe tra studenti e a livello accademico tra dantisti, ma anche rivisitazioni di ogni genere, iconografiche, teatrali, musicali. La storia di Paolo e Francesca, contenuta nel quinto canto dell'Inferno, ha varcato i secoli con una vitalità per niente raffrontabile alla storia, se così può chiamarsi, tra Dante e Beatrice. Le primissime righe di questo suo intervento. Allora, lei in questo articolo parte appunto da questa sorta di constatazione interessante. Mentre, lei dice, la vicenda di Paolo e Francesca continua ad affascinare lettori e studenti, la figura di questa Beatrice, della Beatrice dantesca, appare spesso lontana o poco attuale. Allora, perché secondo lei oggi facciamo più fatica a entrare in relazione con Beatrice?
Sì, ma la motivazione è abbastanza semplice, perché diciamo che la vicenda di Paolo e Francesca è più congruente, più sintonica con il paradigma dell'amore romantico, così come viene chiamato. E il nostro tempo, quando parla di amore, sta dentro questo paradigma. Se noi pensiamo anche a tutto l'immaginario che circola anche nella musica leggera, oppure se pensiamo ad espressioni come perdere la testa, oppure il colpo di fulmine, e sono tutte espressioni di carattere romantico, perché oppongono amore a razionalità. E infatti Dante considera Paolo e Francesca lussuriosi, no? Che subordinano la ragione al desiderio. E invece la relazione con Beatrice è il frutto di un percorso di distanziamento dalla passione sensuale. E questo distanziamento per il Dante maturo è garanzia di amore vero. Però questo non può affascinare quanto affascina quello di Paolo e Francesca.
Lei propone di leggere dunque la relazione tra Dante e Beatrice quindi non solo come idealizzazione poetica, ma anche come una trasformazione di un amore terreno in un percorso spirituale umano. Allora, in che modo? Io le devo chiedere, lei è un docente, voglio dire, si confronta con i ragazzi quotidianamente, in che modo questo processo che attraversa opere come La Vita Nuova e poi La Divina Commedia può parlare ancora ai lettori contemporanei?
Sì, questa domanda un po' suscita una riflessione che si lega alla precedente. C'è questo processo che io ho chiamato di sublimazione, o anche possiamo chiamarlo di spiritualizzazione, a cui Dante sottopone la sua erotica, diciamo, è difficilmente, effettivamente difficilmente comprensibile per i lettori contemporanei, proprio per il discorso che facevo prima dell'amore romantico. Però io penso che anche i lettori contemporanei e i ragazzi devono fare i conti con l'amore autocentrato, con l'amore che oggi alle volte viene definito tossico, con gli aspetti anche morbosamente possessivi dell'amore, e anche queste dimensioni contemporanee, diciamo, dell'amore passionale hanno bisogno di correttivi. E il Dante che riflette su un Eros troppo autocentrato o un Eros troppo ossessionato dalla gratificazione a tutti i costi, ecco, questo tipo di Dante può fare rivedere alcune esagerazioni dell'amore contemporaneo. Magari per il medievale Dante si potrà parlare di spiritualizzazione, a me invece piacerebbe parlare di umanizzazione.
Senta, nel suo intervento emerge un tema molto attuale, poi torniamo anche su quest'idea dell'attualità anche con la prossima domanda, ma intanto mi soffermerei su un aspetto, cioè l'idea che una donna possa rappresentare un fattore di crescita e di trasformazione per un uomo. Come si può interpretare oggi questa dinamica senza cadere in una lettura stereotipata o troppo idealizzata della figura femminile?
Ma io credo che questa dinamica sia molto più frequente di quanto non si pensi, se soltanto il mondo maschile la sapesse riconoscere. Cioè, la figura femminile che favorisce processi di crescita nel maschio è tutt'altro che uno stereotipo o un'idealizzazione, al contrario è molto concreta e questo risulta molto evidente spesso proprio ai ragazzi, perché è noto che in età adolescenziale le ragazze appaiano non più mature dei ragazzi, e molto spesso, soprattutto se questi ultimi, mi viene da dire, sono intelligenti, la loro maturazione dipende molto dal contributo di intelligenza, dal contributo di sensibilità che le ragazze sono in grado di dare. Ma si tratta, questa, secondo me, anche di una dinamica adulta, ma sempre, lo ripeto, se il mondo maschile fosse disponibile ad ammettere che in troppi casi le donne hanno una marcia in più a livello, direi, di intelligenza emotiva, e sono capaci, per parafrasare proprio Dante, di indicare agli uomini la retta via.
Senta, chiudiamo con una questione ancora una volta di forse di stretta attualità, perché lei suggerisce anche di discutere di Beatrice a scuola, e che questo possa divenire un modo per affrontare questioni di educazione affettiva e sentimentale. Ora, noi sappiamo che in Italia almeno questa è una questione molto dibattuta sotto il profilo politico. L'educazione affettiva è un aspetto di scontro politico, portare l'educazione affettiva dentro la scuola. Allora, in che modo la letteratura, in particolare Dante, può aiutare studenti e studentesse a riflettere sulle relazioni e sulle emozioni?
Ma per la mia esperienza io posso dire che ai ragazzi fa bene entrare nelle dinamiche umane attraverso la letteratura, perché la letteratura è un linguaggio capace di rappresentare la realtà in forme, come vorrei dire, emblematiche ed universali. Cioè, in letteratura i ragazzi non hanno la riproduzione esatta del quotidiano, soprattutto in poesia. La letteratura, soprattutto se è letteratura di qualità, affina gli sguardi sul reale, mette in evidenza aspetti inconsueti, insomma, lavora sulla profondità. E sulla profondità si giocano l'affettività e le emozioni. E per questo, lo sappiamo bene, tutti i classici sono classici, perché il loro modo di rappresentare il reale supera la contingenza e rivela in qualche modo l'uomo all'uomo. E questo, secondo me, per quello che io vedo, ha un effetto educativo formidabile sulle giovani generazioni. E in questo consiste l'educazione affettiva e sentimentale, che non sia mera retorica o predicazione, ma sia cultura. E in questo Dante, secondo me, è maestro. Perché? Perché il suo sguardo surreale è sempre carico di universalità, e quindi per questo finisce per parlare sempre attraverso i secoli.
Allora, Donne che salvano uomini, titolo molto bello, La Beatrice Dantesca. Trovate questo articolo apparso sul Finire del mese di febbraio su La Letteratura e Noi, il sito diretto da Romano Luperini. Ha firmato questo articolo ed è stato nostro ospite questa mattina il professor Maurizio Muraglia, che ringraziamo molto. Le auguriamo un buon lavoro e speriamo di risentirci presto.
Buongiorno a tutti, saluti.